Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Tu riesci con le tue forze a camminare sempre perfettamente nella via del Signore? La risposta è palese. Per quanto sia importante camminare nella via del Signore, ubbidendo ai Suoi comandamenti, per avere comunione con Lui, non siamo capaci a farlo nelle nostre forze. È impossibile. Il problema è che il nostro cuore di natura ancora è attirato verso il peccato e c'è ancora peccato dentro di noi. Però Dio, come Padre, nel suo immenso amore per noi, non ci fa camminare nelle nostre forze. Possiamo e dobbiamo rivolgerci a Dio ogni giorno chiedendo a Lui la forza necessaria per camminare in obbedienza e santità. E quando guardiamo a Dio per l'aiuto che ci serve, Dio risponde alle nostre preghiere. Questa è una preghiera a cui Dio risponde. Oggi vogliamo considerare un pezzo di la preghiera più lunga della Bibbia, Salmo 119, e vogliamo guardare insieme versetti 33 a 40. Come tutti i salmi, questa è una preghiera guidata dallo Spirito Santo. La Bibbia è piena di preghiere e queste preghiere servono come modelli di come dovremmo pregare noi. Quindi trovate Salmo 119 e inizio leggendo il versetto 33. Notiamo il cuore del salmista e quello che egli chiede. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. La prima richiesta che lui rivolge a Dio è: insegnami la via dei tuoi statuti. Non vuole solo una conoscenza intellettuale. Se lui avesse detto insegnami i tuoi statuti, ok, vuole conoscerli, ma non dice solo voglio conoscerli, dice insegnami la via dei tuoi statuti. La via è dove cammini. Lui vuole vivere le verità di Dio. Non vuole solo essere un grande cervellone che conosce. No, quanto importante che, più che solo una conoscenza intellettuale delle verità di Dio, che viviamo, camminiamo nelle verità di Dio. Infatti, chi conosce le verità di Dio, ma non cammina nelle verità di Dio, è molto più colpevole che chi non conosce le verità di Dio. Perché lo scopo non è di essere un grande cervellone. La maturità non è quanto conosci. Una persona, ho sentito di una persona che conosce la Bibbia molto bene, capite che è una donna, ma non vive. È pieno di orgoglio. Non mostra il cuore di Cristo. Ma visto che conosce la Bibbia meglio di altri, si ritiene superiore. Agli occhi di Dio è inferiore. Non dobbiamo mai vantarci della conoscenza. Dobbiamo guardare al cammino, poi non ci sarà da vantarci, ci sarà solo di guardare a Dio. E quindi il salmista chiede quello: insegnami la via dei tuoi statuti. Questo salmista vuole avvicinarsi a Dio Lui vuole comunione con Dio, quindi vuole camminare con Dio. Perché camminare con Enoch, camminava con Dio, camminava nella via di Dio, stava stretto con Dio. Qual è la benedizione più grande? Non è una vita facile, non è meno problemi, non è buona salute, non è una bella famiglia. La benedizione più grande è conoscere Dio, che conosco Dio camminando con Dio. E dove cammina Dio? Dio cammina nella sua via. Camminiamo nella via del Signore. E il salmista chiede questo. Quanto è importante che noi preghiamo questo. Quanto è importante che chiediamo a Dio, opera in noi affinché posso conoscere i tuoi statuti e conoscere come camminare nei tuoi statuti, nel mio modo di rapportarmi in casa, a reagire alle ingiustizie del mondo, del lavoro, vicini di casa, situazioni. Aiutami a conoscere la tua via affinché posso camminare per fede in te. Quando sento la brutta notizia che perdo lavoro o che io o una persona cara a me ha una grave malattia o quello che sia, io voglio camminare nella tua via. Insegnami questo, Signore, insegnami. Lui dice, insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti ed io la seguirò fino alla fine. La seguirò. Io camminerò lì tutti i giorni della mia vita. È quello che ti chiedo. Allora, domanda. Quante delle tue preghiere sono per benedizioni temporali? Aiutami con il lavoro, aiutami con questo, aiutaci con quel problema, aiutaci con quella spesa in più, aiutaci con quella malattia. Che sono validi. E quanti sono? Oh, Signore, opera in me affinché io possa camminare nella tua via tutti i giorni della mia vita. Quanto stiamo pregando? Questo. Seguire la via del Signore o le vie fino alla fine riguardo come parliamo. Come parli? Il tuo parlare è condito con grazia? Il tuo parlare è sempre condito con grazia? Ricordati quello? Il tuo parlare è pieno delle verità di Dio? È pieno di riconoscimento, di ringraziamento? È pieno di mansuetudine che accetti quello che la provvidenza di Dio ti dà? Il tuo modo di parlare? Se arriva qualcosa, uffa! Quello non è parlare nelle vie del Signore. Ma che cosa stupida, non è giusto che agiscono così. Quello non è parlare. Parlare brusco, parole cattive, parole che non edificano, parole di lamenti. Quello non è camminare nella via del Signore. Come parli? Le persone intorno a te notano dal parlare la grazia di Dio? Seguire la via del Signore vuol dire sottoporre ogni pensiero alle verità di Dio, ogni modo di pensare, ogni decisione, ogni valutazione. Allora, io non posso fare questo se non ho chi mi aiuta. Perché io posso avere pensieri falsi, ma non riconosco che sono falsi. Quando condivido il mio cuore, e dobbiamo aiutarci gli uni gli altri, che... Ma Marco, aspetta, tu non hai basi per credere quello di lui. Sì, ma no, Marco, quello non è una prova. Tu stai immaginando qualcosa che tu non sai. Questo è malvagio, Marco. Ho bisogno di esprimere i miei pensieri e ho bisogno di credenti intorno a me che mi aiutano a riconoscere quelli falsi. Marco, dove c'entra Dio in quello che stai dicendo? Ma non è giusto! Ok, non è giusto, ma perché quello è falso? Mi arriva una situazione non giusto, ingiusto, lavoro, quello che sia. E io dico, non è giusto! Allora, perché quella è una menzogna? Non è giusto, allora, ma perché è una menzogna per me di pensare quello? e puoi dirlo perché?
Perché dimentico Dio.
Sto escludendo Dio. Sto implicando che non doveva succedere. Ma se è successo, era guidato da Dio. È la prova giusta per me. Tutte le cose cooperano al bene di quello che amano Dio. Il bene è che siamo conformati all'immagine di Cristo. Quindi, se Dio, ma non è giusto, implicando, non doveva succedere, sto negando quello che Dio dice. È un pensiero falsissimo. Devo riconoscere questi pensieri per camminare nelle vie del Signore, tenendo Lui presente in ogni mio pensiero. Signore, non è giusto, ma Tu hai permesso quello. Quindi serve per me. Serve per me, grazie che Tu sei in controllo, che nulla mi succede se, fuori, se non è la Tua volontà. Quello sarebbe un pensiero vero. Certamente seguire la via del Signore fino alla fine vuol dire anche non solo in quello che dico e quello che penso, ma in quello che faccio. Il mio modo di comportarmi, il mio modo di usare il mio tempo, quello che scelgo di guardare, di leggere, di ascoltare, di fare o di non fare. Scelgo di contattare quella persona per incoraggiarla? Sono stanco oggi. Cioè, seguire le vie del Signore vuol dire seguirlo in tutto quello che faccio. Ho autodisciplina o faccio quello che non mi fa bene? Sto su troppo tardi, mangio troppo, non ho voglia di muovermi. Cosa vuol dire seguire il Signore in ogni cosa? C'è un punto importante da notare qui. Questa preghiera è anche una dichiarazione in cui il salmista riconosce di non essere capace da solo a seguire Dio in questo modo. Sa di avere bisogno di Dio e così si rivolge a Dio pregando: Signore, insegnami, o Eterno, la via dei Tuoi statuti. Non è naturale per me, Signore, insegnami, mostrami dove sto sbagliando, perché io voglio camminare con Te. Questa è una preghiera che rivela un cuore che riconosce il suo bisogno di Dio. Non si fida di se stesso. Dio risponde ad un cuore così. Passiamo alla seconda parte di questa preghiera, il versetto 34, in cui lui dice: dammi intelligenza ed io custoderò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. Nel versetto precedente aveva chiesto insegnamento, insegnami le vie dei tuoi statuti. Qui voleva conoscere come camminare. Qui prega di ricevere intelligenza, che quindi è diverso che conoscere. Prima era conoscere la via, come camminare. Qui vuole capire le verità di Dio. Non solo sapere meccanicamente senza capire quello che sta facendo, ma vuole intelligenza per capire. Ricordate una verità in 1 Corinzi 2,14? Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi il salmista sa: Signore, di natura non riesco a afferrare le tue verità. Quindi opera in me. Quindi non è una cosa automatica che il giorno che ti risalva, ti tocca e tu capisci tutto. Non è così, è una cosa progressiva. Per cui bisogna pregare, e lui sta pregando questo. Dammi intelligenza. E tu stai chiedendo questo a Dio? Dio, oh Padre, vengo spesso attirato, sfiato da mille pensieri falsi. Dammi vera intelligenza spirituale, che possa vedere la vita alla luce dell'eternità, alla luce della realtà, che possa vedere l'inganno del peccato, l'inganno di quello che cerca di attirare il mio cuore, il vero valore di Te e della Tua via. Non voglio solo sapere la volontà di Dio, come si può studiare a scuola qualcosa, ma è solo per memorizzarlo, per dirlo all'esame. No, io voglio comprendere. Voglio comprendere voglio saggezza. Giacomo 1:5. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rimproverare, e gli sarà data. Quindi lui sta chiedendo questo, questa vera intelligenza che è sapienza. Serve la sapienza per comprendere di cuore le verità di Dio, per poter custodire, osservare la legge con tutto il cuore. Infatti lui dice, leggo di nuovo 34, dammi intelligenza ed io custoderò la tua legge. Sì, la osserverò con tutto il cuore. La vera intelligenza mi fa camminare con Dio. Mi fa camminare con Dio in tutto. Mi fa rinunciare ogni pensiero che non è allineato con le verità di Dio. Mi fa rinunciare i miei aspetti di creare. Io sono così. No, signori, sono stato così. Cambiami. Non mi giustifico perché sono sempre stato così. Cambiami. Grazie a Dio lo fa. E poi dice, io custoderò la tua legge. Cosa fa una guardia che custodisce un grande tesoro? Cosa fa una guardia che custodisce qualcosa di grande valore? Non sta lì guardando il telefono, se veramente è una guardia che merita di essere guardia, sta attento, non guarda altrove, è molto attento, protegge con diligenza, con costanza. E lui dice, dammi intelligenza ed io custoderò la tua legge. Sarò attento in tutto quello che faccio. Questo vogliamo fare. E poi dice, osserverò la legge con tutto il cuore. Questo è tutto diverso che osservare la legge meccanicamente, osservare la legge come dovere. Questo non è, ok, signore, lo farò perché devo farlo. Questo non è fare, no, questo è di farlo di cuore. Di farlo perché è il mio cuore di farlo. E più comprendiamo il cuore di Dio, più comprendiamo la grandezza del perdono, più comprendiamo l'amore di Dio, più comprendiamo quello che Dio ha riservato per noi, più comprendiamo la grazia di Dio per noi in Gesù Cristo, la grazia che la legge di Dio ci manifesta, più grande gioia avremo nel osservare la legge di Dio con tutto il nostro cuore. Infatti, chi ubbidisce alla legge di Dio meccanicamente perché vuole accontentare Dio, perché crede che devo obbedire, così Dio mio mi accetterà, non ha capito Dio. Non sta ubbidendo di cuore. Sta ubbidendo cercando di comprare la salvezza, ma non si può comprare. La salvezza è un dono. Ubbidire, osservare di cuore, è perché io vedo che sono salvato per grazia, per mezzo di Gesù Cristo, e il mio cuore vuole più di Cristo. E quindi ben volentieri io cammino nelle sue vie, in ogni campo, rinunciando, confessando ogni peccato, perché voglio più di Lui. Perché voglio quella gioia di camminare con Lui. Parlando di gioia, versetto 35 descrive la vita in cui c'è la vera gioia. Leggo 35. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Il salmista non vuole solo conoscere la legge di Dio e comprendere quello che Dio dichiara, non vuole solo osservarla col cuore, ma prega di permettergli di camminare nella via dei comandamenti di Dio, perché sa, io voglio la gioia. E camminare lì è dove troverò la vera gioia. Lui vuole gioia. E lui dice, Signore, io voglio gioia. E dove posso trovare gioia? Camminando nella tua via. Quindi, lui chiede, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti. Signori, no, sono portato a non camminare nella via. Sono portato a lamentarmi. Sono portato a escluderti dai miei calcoli. Sono portato a vedere i problemi e non vedere che tu stai gestendo tutto. Sono portato ad essere egoista. Sono portato all'orgoglio. Quindi io chiedo, io prego, fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti. Non sono forte da solo, ma non sono solo. Ricordate questo. Non sono forte da solo, ma non sono solo. Quanto è assurdo cercare il tuo diletto in qualcosa del mondo, perché non sorrisorà mai il tuo cuore. Il salmista ha capito questo. Quindi lui dichiara, in essa, nella via dei tuoi comandamenti, trovo il mio diletto, la mia gioia. Lui sapeva questo. Sapeva dove è la vera gioia e che io ho bisogno di Dio. Quindi io voglio quello, chiedo a te questo. Tu stai pregando a Dio ogni giorno, Signore, fammi camminare nella tua via oggi. Padre, prevedo, dipende dalla tua situazione, prevedo al lavoro oggi delle prove. Sono giornate che chi è, un collega, un capo, chi sia, è proprio nero. Signore, fammi camminare nella tua via oggi. C'è tensione in casa, c'è questo, c'è quello che sia. Signore, fammi camminare nella tua via. Fortifica la mia fede. Poni una guardia sulle mie labbra. Signore, controlla i miei pensieri. Signore. Poi, versetto 36, una preghiera importantissima che serve a ognuno di noi. Il salmista conosce il suo cuore. Sa che da solo non camminerebbe così. E perciò chiede a Dio di cambiare il suo cuore. Leggo il versetto 36. Piega il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Piega il mio cuore. Il mio cuore è indirizzato così, non verso di te. Signore, ti prego, piega il mio cuore ai tuoi precetti e non dove è spesso di natura, alla cupidigia. Signore, questo è dove è il mio cuore. Ti prego, piega il mio cuore ai tuoi precetti. Io conosco il mio cuore, io conosco la mia tendenza e perciò, Signore, cambia il mio cuore, cambia il mio cuore, non sono forte. Allora faccio una domanda a ciascuno. Ti è facile cadere nel peccato? Riconosci che il tuo cuore è attirato alla cupidigia, da quello che il mondo offre, da quello che il peccato offre? E se siamo onesti, la risposta è sì, assolutamente. E perciò noi abbiamo bisogno di pregare questo. Signore, piega il mio cuore. Ma quanto spesso? Una volta all'anno? Una volta ogni 2 anni? Quanto spesso mi serve pregare questo? Oh, Signore, a volte più volte al giorno. A volte più volte al giorno. E quindi voglio incoraggiarci tutti a pregare questo spesso. Signori, in queste situazioni sono tentato, piega il mio cuore ai tuoi statuti. Fammi vedere più di te, fammi vedere l'inganno di questo. Possiamo pregare nella tentazione. Così diceva Gesù con i 3 discepoli nel giardino. Quando si trovava loro addormentati, diceva, prega. Gatte, lo spirito è pronto, la carne è debole. Pregate, siete tentati ad addormentarvi, a non essere spiritualmente sobri. Pregate e preghiamo noi questo. Perché avremo questa battaglia con la carne finché siamo qui sulla terra. E quindi preghiamo e Dio ci aiuterà. Poi, passando al versetto 37, lui continua questo, chiedendo a Dio di continuare la sua opera nel suo cuore. Leggo 37. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Qui il salmista riconosce quanto facilmente il suo cuore è attirato alle cose vane. E perciò prega, Signore, distogli i miei occhi dalle cose vane. Quando ti trovi in mezzo, non andare avanti dando spazio. Quando sai che sei tentato, non andare avanti. Prendi quel pezzo, guarda quello, ti lasci sfogare. No! Quando riconosci, fermati. Signore, distogli i miei occhi dalle cose vane. Grida a Dio. Grida a Dio. Questo è un corso. Dio ci sta dando un corso su come pregare. Siamo circondati da cose vane. Certamente le cose materiali sono vane. Le cose materiali sono vane. Le cose che compri oggi, la grande maggioranza fra 10 anni non hanno alcun valore. Pensate a quello. La grande maggioranza delle cose dopo 10 anni hanno poco valore, poco niente. Ma non solo le cose materiali, situazioni, l'approvazione degli uomini, di essere visto bene, molto di più, sono vane. Ci promettono grandi cose, ma cosa cambia? Cosa cambia? È un inganno, è un inganno. Spesso il peccato arriva al nostro cuore tramite i nostri occhi. Spesso il peccato arriva al nostro cuore tramite i nostri occhi. E quindi, se il salmista, in un'epoca dove non c'era tecnologia, non c'era la macchina da stampa, non c'era TV, radio, internet, non c'era tutto quello, se lui, non c'erano negozi dappertutto, se lui aveva bisogno di pregare, distogli i miei occhi dalle cose vane, quanto di più noi? Cioè i suoi occhi non vedevano un millesimo di quello che vediamo noi. Siamo inondati di cose, situazioni, promesse false. Siamo bombardati. Dobbiamo pregare, distogli i miei occhi dalle cose vane. È una parte della risposta a quella preghiera? Sapete cos'è? Spegnere. Una parte è spegnere. Spegnere il smartphone. Spegnere il computer, spegnere la TV o la radio, non ascoltare musica costantemente, non guardare, evitare la compagnia. Una parte è di prendere tempo per riempirti con la verità. Perché non puoi solo togliere il male e lasciare un vuoto. La mente ricorrerà là. Bisogna sostituire il vano, quello che è vano, con quello che è vero. Una cosa, un commento importante, le cose vane. Cosa vuol dire vano? Cosa vuol dire una cosa vana? Vuol dire in sé? Vuol dire peccato? Cosa vuol dire una cosa vana? Se io sto lavorando e ho bisogno di girare un dado, un martello è vano in quell'uso, come anche una cacciavite. È peccato? Un martello è peccato? Una cacciavite è peccato? È vano come strumento, io devo stringere un dado, è vano, ma non è peccato, ma non produce buon frutto. Attenzione, non produce buon frutto. Vano non è solo quello che è peccato, è quello che non porta vero beneficio spirituale per l'eternità. Quindi non sta dicendo solo distogli i miei occhi dalle cose peccaminose. No, sta dicendo distogli i miei occhi dalle cose vane, dove potrei investire, potrei avere un hobby che in sé va benissimo, solo che non porta frutto. Io dedico la mia vita a questo, mi piace quello e dedico tempo, impegno, ma alla fine la mia vita è povero di frutta. Frutto spirituale. Quindi vano non vuol dire solo peccati. Certamente i peccati non portano frutto, ma ci sono cose che non sono peccati, ma non mi portano beneficio. Cosa dice Paolo a Timoteo per l'esercizio fisico? Cosa dice? Giova poco. Cioè ha un po' di uso, un po' di validità, ma giova poco. Invece cos'è quello che ha grande valore nella vita e nell'eternità? la pietà, una vita timorata di Dio, quello ha grandi valori. Oh, che possiamo pregare questo. E poi lui dice, vivificami nelle tue vie. Lui non vuole solamente fare le cose giuste senza cuore, lui vuole vivere in quella vita, vuole camminare in senso vivo. Non vuole solo camminare meccanicamente come dovere, vivificami nelle tue vie. Lui vuole vivere là, vuole che sia il suo cuore. Aveva un grande desiderio di camminare in comunione con Dio. Tu hai quel cuore? Tu preghi a Dio, Signore aiutami a ubbidirti? O tu preghi, Signore aiutami a conoscerti? Aiutami a comportarmi bene? Va bene, è una preghiera validissima, ma se fermi lì, i comandamenti diventano molto gravosi. Invece, Signore, aiutami a ubbidire, ma soprattutto aiutami a conoscerti, a vedere il tuo cuore. O che possiamo pregare quello. Andando avanti in versetto 38, il salmista chiede a Dio di mantenere la sua parola verso il suo servo, che sta auto-identificandosi come servo. E poi dichiara che ha timore di Dio. Leggo 38. Mantieni la tua parola al tuo servo, che ha timore di te. Tu preghi quello. Questa è una preghiera strana, ma che troviamo molto spesso nella Bibbia. Quindi è da pregare. Tu preghi, mantieni la tua parola che mi hai dato. E poi dice, mantieni la tua parola al tuo servo. Sono il tuo servo, che ha timore di te. Lui sta dicendo, oh Signore, tu hai dichiarato la tua verità, ci hai fatto le tue promesse, le promesse sono sicure, sono la vita, quindi io ti prego, mantieni la tua parola, mantieni le tue promesse. E tu potresti dire, scusami, Dio è fedele. Dio mantiene sempre la sua parola. Allora, visto che Dio è fedele e fa sempre quello che dice, mantiene sempre la sua parola, perché il salmista chiede a Dio di mantenere la sua parola? Dio mantiene sempre la sua parola. Allora, perché chiedere a lui di mantenere la sua parola? Questa è una buona domanda. E vediamo questo spesso nella Bibbia. Allora, come ci insegna a pregare Dio? Primo Giovanni 5:14. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Dobbiamo chiedere a Dio quello che ha già promesso. Perché dobbiamo capire che lo scopo della preghiera non è di convincere Dio. Non è che io voglio quel lavoro e Dio non è convinto di darmi quel lavoro, se insisto abbastanza nella preghiera, va bene, te lo darò. Non è quello la preghiera. Se Dio, non è che Dio non sa se guarire o non guarire la persona, non sa se è il suo tempo di morire, ma se io insisto, Dio gli darà ancora tempo. Non è quello lo scopo della preghiera, non è di convincere Dio di cambiare idea. Grazie a Dio. Lo scopo della preghiera piuttosto è di allineare la nostra volontà alla sua. La preghiera serve per farci dipendere da Dio. La preghiera serve per tenere i nostri cuori legati a Dio. E Dio risponde quando preghiamo quello che è la sua volontà. Così comprendiamo e accettiamo che la cosa è giusta. Pregare in questo modo è un atto di fede. Fede che la volontà di Dio è la cosa giusta, migliore. Quindi io prego per la guarigione, ma se è la volontà di Dio, mi fido di Lui. Dio promette che tutte le cose coprono al bene. Allora c'è una grave malattia mia o di Serena o di qualcun altro che amo e io non so qual è il bene in questo caso. Forse è la guarigione, forse è la morte. Perché Dio dice no, adesso voglio conformarti all'immagine di Cristo come vedovo. O voglio che tu abbia un tumore doloroso, perché tramite quello finisco la mia opera perfetta in te, Marco. Ma io non so il bene. Quindi io dico, Signore, Tu hai promesso di far cooperare tutto al bene. Quindi in questa cosa opera affinché coopera il mio vero bene. Questo posso pregare. Posso pregare. Mantieni la tua parola. Opera. Tu hai detto che opererai per il mio vero bene. Allora ti chiedo di fare quello. Io non so qual è il vero bene. Quello mi fido della saggezza di Dio. Ma io chiedo a Lui di operare secondo la sua parola. Quindi, oh, grazie a Dio, io non so la volontà di Dio. Io non so se Lui vuole che io arriverò alla morte con ottima salute e poi ad un tratto muoio, oppure se avrò grosse sofferenze per tempo. Non so la cosa perfetta per me, ma Dio sa e mi fido. Quindi non chiedo a Dio, no, no, non farmi morire così. Io non so qual è la morte che mi serve. Non farmi essere vedovo. Io non so se quello è parte del suo piano per me. Mi fido di Dio. E io prego, Signore, opera in base alle Tue meravigliose promesse. Perché io ho timore di Te. E cosa vuol dire che ho timore di Te? Io so che solo Tu puoi benedirmi. Non sarà la vita più facile. Non sarà che mi togli queste ingiustizie. Non sarà la buona salute. Non sarà che i miei cari vanno avanti anni prima di morire. No. Solo Tu puoi benedirmi. E non voglio allontanarmi da Te. Ho timore di Te. Ho timore di perderti. Ho timore di allontanarmi da Te. Ho timore di non essere benedetto da Te. Resto attaccato a Te. Perché ho timore di Te. L'unico modo di essere vicino a Dio è di avere timore di Dio. Timore non ti allontana da Dio. Timore di Dio ti fa correre a Dio. Per cercare in Lui quello che solo Lui può darti. Dio è santissimo. Dio, se serve, disciplina duramente i Suoi figli per farli tornare a Lui. Manda pure la disciplina, ma tienimi vicino a Te, perché Tu sei vita. È immensa stoltezza non avere timore di Dio, perché Dio è la fonte di ogni benedizione. Non avere timore di Dio vuol dire che vado verso il peccato allontanandomi dalla fonte di vita e di benedizione. E di tutto quello che il mio cuore veramente desidera. Non temere Dio mi fa allontanarmi. Temere Dio diventa un grande aiuto ad evitare le tentazioni, a riconoscere il pericolo del peccato, a dare spazio alla carne. Temere Dio è una mega difesa. Il vero timore di Dio ci porta a cercare Dio con tutto il cuore. E cosa vuol dire avere Dio? Preghiamo noi così. Poi, nel versetto 39, il salmista continua chiedendo a Dio di allontanare da Lui l'oltraggio. Leggiamo 39. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i Tuoi decreti sono buoni. Che cos'è questo oltraggio? L'oltraggio è di cadere nel peccato. L'oltraggio è quando cadiamo nel peccato. Questo porta male a noi e porta obbrobrio sul nome di Dio. Il pensiero di cadere nel peccato spaventava il salmista. non è scritto chi ha scritto questo salmo, forse era Davide, forse qualcun altro, se era Davide, lui si ricordava, questo forse ha scritto da anziano, ricordava quando era caduto nel peccato. E chiunque era un uomo di Dio riconosce i suoi peccati e lo aggravano più di qualsiasi prova. E quindi lui dice, allontana da me l'oltraggio, Signore proteggimi da cadere nel peccato. No, Signore, no, fammi qualunque cosa, ma non permettimi di cadere nel peccato. Mandami qualunque prova, mandami sofferenze, ma proteggimi dal peccato. Questo è il cuore di avere. E lui dice, i tuoi decreti sono buoni. L'oltraggio mi spaventa, ma mi spaventa perché i tuoi decreti sono buoni. Quali decreti? Anche i decreti della disciplina di Dio. Oh Signore, quando Davide è caduto nell'oltraggio, nel peccato, i decreti di Dio hanno stabilito per lui della disciplina come era. Come era? Mi spaventa perché i suoi decreti sono buoni e sono giusti, Signore, sono giusti, ma sono pesanti. E quello che fa il peccato, Signore, no, proteggimi da quello, proteggimi da quello. Tutto quello che tu fai è giusto e se tu mandi dura disciplina, Signore, sei giusto in quello. Altro che lamentarsi della disciplina. Qui un parentesi. Qui vediamo cos'è il vero ravvedimento. Questo salmista chiaramente si ricordava di cadute passate. Cioè, se lui dice allontanami, allontana da me l'oltraggio, si ricorda quanto è terribile. Non voleva cadere nel peccato. E quando tu veramente sei ravveduto, tu vedi il tuo peccato come grave. Non dici, ok, hai ragione, perdonami, perché tu vuoi che la persona smetta di parlarti del peccato. Quello non è ravvedimento. Ravvedimento è avere la tristezza, secondo Corinzi 7, quale tristezza? La tristezza
di Dio.
Da Dio. Tu sei afflitto e la persona ti parla del tuo peccato e io lo dico come non lo so. Tu prendi la palla e dici, no, ne parlo io. Perché posso riscriverlo molto peggio di quello che tu stai dicendo. Perché tu vedi l'esterno, io vedo anche il mio cuore. Quindi lasciami parlare io del mio peccato. È peggio di quello che tu stai dicendo. E mi aggrava. Questo è un cuore afflitto. Questo è quello che porta, in secondo Corinzi 7, la tristezza di Dio porta al ravvedimento. Quindi, che mi porta nel futuro a dire, Signore, allontana da me l'oltraggio. Non voglio tornare nel peccato. O che possiamo, quando pecchiamo, essere veramente afflitti. Che possiamo vederlo per quello che è un grande oltraggio. E poi se uno nel futuro parla di quello peccato, va bene, lascia stare, ho già confessato quello. No. Oh, è vero, quanto era terribile, io ringrazio Dio ancora per il perdono. Questo è frutto di vero ravvedimento. I miei peccati rimangono nella mente allegato al meraviglioso perdono in Gesù Cristo. Quindi, ad ognuno che si dichiara Gesù Cristo, suo Signore Salvatore. Ognuno che prende la cena dicendo Gesù è morto per i miei peccati, lo stai dichiarando pubblicamente con quello. Domanda, hai una grande paura di cadere nel peccato? Perché se non abbiamo paura di cadere nel peccato, se non abbiamo paura di offendere Dio, quanto grande sarà la nostra caduta? Impariamo dall'esempio del salmista come pregare. Poi concludo con l'ultimo versetto di questo pezzo. Ed è il versetto 40. Ecco, Io desidero ardentemente i tuoi comandamenti. Vivificami nella tua giustizia. Dopo tutte queste richieste, conclude questa parte di questa preghiera esprimendo il suo desiderio ardente per i comandamenti di Dio. Lui amava i comandamenti di Dio, e i comandamenti è un termine che descrive la parola di Dio. Salmo 19 parla dei tuoi precetti, i tuoi statuti, i tuoi comandamenti, e sono tutti termini per descrivere la parola di Dio. La parola scritta di Dio è un tipo della parola vivente di Dio. Chi è la parola vivente di Dio? Chi è la parola di Dio? Gesù Cristo. La parola scritta è luce sul nostro sentiero. Gesù Cristo è la vera luce del mondo. La parola scritta ci indica la via per avere la vera vita. Gesù è la vita. Gesù è la via, la verità e la vita. Quindi la parola scritta è un simbolo di Gesù Cristo, la vera parola di Dio. Io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, la tua parola, quella che tu dichiari. E Dio parla in modo più chiaro in Gesù Cristo. E così il salmista, questo è il suo desiderio, desidera ardentemente. Non era un dovere. Ok, è giusto, Signore, va bene, devo fare anche quello. Non è un dovere. È la sua passione. È la sua passione. Ma non è la mia passione. Perché non è la mia passione? Se non è la mia passione, perché non è la mia passione? Perché era la sua passione e spesso non è la nostra passione? Perché? In base a quello che abbiamo detto già. Cosa rende la verità di Dio la mia passione? E cosa manca quando non è la mia passione? Se non capiamo questo, sono belle parole che valgono ben niente. Cosa mi fa desiderare ardentemente Dio? Vedere chi è Dio e il valore che è. E vedere che tutto il resto è vano, è un inganno che mi promette mari e monti e mi fa solo mancare di riempirmi di Dio. Nel matrimonio, cosa, anche se siamo noi imperfetti, ma cosa spinge un coniuge a desiderare ardentemente l'altro coniuge? Vedere il valore. E quello è un simbolo debole dell'infinito valore di Dio. Quindi io voglio incoraggiarci a fare questa la nostra preghiera, questi versetti 33 a 40, perché è un modello. E queste sono cose che servono a noi, quindi non sarebbe male di leggere questo salmo ogni giorno questa settimana, in modo che comincia a restare nella testa e che possa, non sarebbe male leggerlo ogni giorno per un mese, che possa indirizzare le nostre preghiere. Perché pregare queste cose ci aiuterà moltissimo a vedere più di Dio in Gesù Cristo. Ci aiuterà a vedere l'inganno, la vanità di cose che sembravano importanti. Nel mondo è importante come gli altri mi vedono? Nel mondo è importante? È importantissimo. È vano, è vanissimo come gli altri mi vedono. È mega vano, è mega importante per il mondo, ma non ha alcun vero valore. Importa quanto, non quanto come loro vedono me, è quanto io vedo Cristo che vale. E se mi preoccupo di come loro vedono me, mi distoglie da vedere io Gesù Cristo. Quante cose sono vane? Quante cose? Preghiamo questo. affinché diventi parte di noi. Voglio chiudere leggendo tutto il brano. Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi statuti, ed io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza, ed io custoderò la tua legge, sì, la osserverò con tutto il cuore. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Piego il mio cuore ai tuoi precetti e non alla cupidigia. Distogli i miei occhi dalle cose vane e vivificami nelle tue vie. Mantieni la tua parola al tuo servo che ha timore di te. Allontana da me l'oltraggio che mi spaventa, perché i tuoi decreti sono buoni. Ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti. Vivificami nella tua giustizia. Padre, io prego questo e ti chiedo che possa veramente essere la nostra preghiera sempre di più, in attesa di vedere Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.